Andiamo allora questa mattina alla continuazione della riflessione che abbiamo un po' iniziato e che realmente è un campo così grande, ma è un campo così importante nella dimensione del cristianesimo. Noi siamo abituati a sentire parlare di fede come sistema religioso, infatti diciamo la tua fede, la mia fede, quello a questa fede religiosa, quell'altra fede, ma abbiamo cominciato a vedere insieme la scorsa volta che la fede non è una serie di teorie, di dogmi religiosi, di teologie varie, di postulati, ma si basa su una rivelazione della grazia di Dio. Abbiamo detto che c'è questa eredità meravigliosa che Dio ha voluto dare a tutti, aveva pensato fin dalla fondazione dei secoli di poter condividere la sua divinità, il suo amore con un essere umano, ecco perché c'è la creazione, ecco perché l'amore in qualche modo crea una creatura con cui realmente relazionarsi. Dio aveva già pensato fin dall'eternità il meglio per ogni uomo, un'eredità gloriosa. Aveva pensato, come spesso pensano i genitori umani, di dare qualcosa di bello, di bellissimo, di lasciare qualcosa di bello ai loro figli. E Dio lo aveva già pensato e lo aveva preparato. E la fede, in qualche modo abbiamo cominciato a dire la scorsa volta, ci permette di entrare in questo progetto, ci permette di uscire da quelle realtà visibili che spesso occupano completamente il nostro campo visivo e ci permette di prendere in dono dell'eredità di Dio. E senza fare la sintesi di quello che abbiamo detto, procediamo e ricordate uno degli ultimi versetti che avevamo letto era quello nella lettera agli ebrei e vogliamo ritornarvi un attimo, dopo che in Ebrei capitolo 11 verso 1 parla della fede che è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono, e questo è chiaro, è comprensibile, certezza di cose che si sperano. La speranza è un aspetto importante della nostra vita, ma non è ancora fede, non è certezza. Quindi la fede, abbiamo detto, è un gradino più avanti della speranza. Non solo spero di cambiare, credo che cambierò e realizzo il cambiamento. Dimostrazione di realtà che non si vedono, appunto attraverso la fede noi peschiamo nell'invisibile e lo portiamo in emergenza, lo portiamo fuori, lo portiamo nella realtà. Quando Dio, tanti anni fa, quando avevo esaurito tutte le mie scorte di amore che pensavo di avere, nei vari test della vita, ed ero arrivato a scoprire una verità bruttissima che era: io non sopporto nessuno, io odio tutti. Finalmente c'ero arrivato, dopo essermi considerato un filantropo, un altruista, una persona che faceva cose bellissime, in realtà finalmente arrivato a questa verità tremenda in cui non avevo più capacità di amore, a quel punto tutte le mie costruzioni religiose non erano servite, tutta la mia teologia, perché sto parlando da credente, non serviva a niente. A quel punto Dio è come se mi avesse fatto scoprire che per quanto potevo fare discorsi bellissimi, fare proloqui, oltre che speculazioni, in realtà non avevo fede in quello che lui aveva messo dentro di me. Una volta esaurite le mie scorte, avevo detto: io non ho amore più per nessuno. A quel punto Dio mi ha chiamato alla fede, dimostrazione di cose che non si vedono, nel senso che io, se facevo un'introspezione non morbosa ma anche semplice su me stesso, avrei detto: quello che riesco a provare è solamente odio. A quel punto Dio, la sua parola, mi dicevano: ma io ho sparso il mio amore, il frutto dello Spirito dentro di te è pace, amore. Quindi se tu non la senti, se tu non la percepisci, non significa che non c'è. A quel punto ha dovuto cominciare a funzionare questo meccanismo spirituale della fede per tirare fuori, cominciare a tirare fuori qualcosa di quell'eredità meravigliosa che Dio mi aveva già messo nel cuore. Mentre ancora io mi sforzavo di essere capace di amare con le mie risorse, con le mie energie, capace di pazientare, ero arrivato all'esaurimento. A un certo punto, proprio quando si arriva all'esaurimento, Dio ti dice: ma ora credi che puoi amare? Non quando pensi di poterlo fare, ma quando non lo puoi fare più con le tue risorse. A quel punto la fede può nascere dal crollo dei castelli in aria, delle nostre sicurezze, delle nostre immagini, dei nostri ideali. La fede può risorgere e farti risorgere. E quindi dicevo, abbiamo letto la scorsa volta che senza la fede è impossibile piacere a Dio, Ebrei 11:6, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Un attimo, fermiamoci su questo verso. Che significa che Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano? Come li ricompensa? Qualcuno potrebbe pensare che li ricompensa come qualcuno che fa un lavoro, dice: io ti cerco e vengo a firmare, vengo a mettere la firma sulla mia presenza, poi Dio va a vedere quante volte mi ha cercato Giovanni. Dice: 10 volte. Ah, mi ha cercato 10 volte, allora lo ricompenso 10. Quante volte mi ha cercato Antonella? Mi ha cercato 5 volte. La ricompensa non è su quanto lo cerchiamo, ma è collegato su quanto lo troviamo. È diverso, cioè non so se mi rendo l'idea, perché qualcuno potrebbe, ci sono persone che vivono uno slogan strano, no? E questo è un po', va di moda in certi circoli intellettuali, cioè cercano sempre, perché in qualche modo c'è la filosofia in cui dice: io devo cercare sempre, perché se dico che ho trovato in realtà sono troppo limitato ancora, mentre il vero genio è quello che cerca sempre. Sì, questa è una bella immagine, però con Dio non serve cercare sempre se non lo trovi. Trovarlo ed essere ricompensati non è semplicemente alla fine della vita, quando dici: io ho cercato sempre, Signore, ora che cosa mi dai? Dici: ma hai cercato e hai trovato o hai cercato semplicemente? Cercarlo significa scoprire attraverso la fiducia quelle risorse meravigliose che Lui ha già potenzialmente accreditato sul tuo conto. Cercarlo significa essere capaci, ma non di uno sforzo umano, essere capaci di prendere la ricompensa che Lui già ti ha intestato. E in questo senso Dio è il ricompensatore, il remuneratore di quelli che lo cercano. Perché? Quelli che lo cercano con cuore sincero lo trovano, quelli che realmente sviluppano una fiducia, dicevamo la scorsa volta, possono prendere le cose che Dio ha destinato per loro. Ecco perché è importante accostarsi a Dio con fede, con fiducia, e a Dio piace chi ha fiducia. Perché? Perché in qualche modo chi ha fiducia può essere partecipe delle sue cose, può prendere semplicemente, può beneficiare di qualcosa che invece qualcun altro, che può essere intelligentissimo, può essere furbissimo, può essere fortissimo, ma senza fede, senza fiducia, non può prendere i benefici che Dio ha preparato per lui. Ecco, cominciamo ancora a vedere l'importanza di questo stile di vita che è la fede. E ancora, ricordate, abbiamo letto quel brano degli Ebrei al capitolo 4, dove è scritto che la parola della predicazione non giovò nulla a loro, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Fermiamoci un attimo, la parola della predicazione non giova a nulla se non viene assimilata ancora una volta per fede. Che significa? Dio ci parla attraverso la sua parola. Dio ci parla attraverso lo Spirito Santo. Dio ci parla in tante maniere, attraverso la creazione, attraverso tante cose, attraverso la natura, attraverso dei panorami bellissimi, attraverso tante cose. È innegabile che Dio parla, Dio cerca di comunicare. Come noi assimiliamo, come noi prendiamo questa parola? E qui realmente è il nucleo fondamentale che farà la differenza. Noi la possiamo assimilare per fede, attraverso la fede, e allora tutto quello che riceviamo gioverà a tanto. Ma se noi la assimiliamo attraverso altri canali, quali potrebbero essere gli altri canali? Razionalità, emozioni, ragionamenti, qualunque altro sistema, autosuggestione. Ci sono tanti altri mezzi con cui noi cerchiamo di assimilare il cibo di Dio, ma non viene assimilato. Ci sono persone che mangiano spiritualmente, e poi sapete cosa fanno? Vomitano. Perché? Perché il cibo di Dio è indigesto? No, perché non stanno assimilandolo attraverso quello che è l'apparato digerente spirituale del cristiano, che è la fede, la fiducia, la capacità proprio di entrare nella realtà di Dio, non crearsela. Non so se è semplice questo esempio, io non voglio fare filosofia questa mattina, ma tante volte noi per esempio parliamo della pace, ci sono tanti messaggi, e il mondo pure intorno a noi ci dà un sacco di messaggi, si fanno i cortei per la pace, e magari quelli che fanno il corteo per la pace poi quando ritornano a casa danno colpi di cartello e manganello alla loro moglie perché magari si sono stancati e pensavano che subito avrebbero trovato il cibo pronto dopo che loro sono andati ad operarsi per la pace. E così anche tante volte si parla della pace, si predica sulla pace, ma capite bene che tutte queste cose, se non possono diventare una esperienza, cioè se la pace di Cristo non la possiamo scoprire, quella pace miracolosa che non dipende dalle circostanze, non la possiamo fare esperienza nostra, tutte le belle predicazioni sulla pace che ci circondano alla fine non serviranno a niente. Perché? Perché noi non siamo entrati nella rivelazione della pace di Dio. Ne abbiamo sentito parlare, ce la siamo immaginata in nostro modo, abbiamo sognato su questa pace, che bellissima, abbiamo detto sarebbe bellissimo, meraviglioso che io arrivo a casa in un'atmosfera di pace bellissima, mia moglie come un angelo cammina così, mi prepara, mi vola attorno, cioè pace, pace. Poi arriviamo a casa, puntini, 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 e quei sogni di pace, non essendo stati assimilati per fede, non giovano a nulla. Quindi quello che è un sogno bellissimo si trasforma in un incubo. Cioè, questa sarebbe la pace, mamma mia, me ne scappo. Fede, apparato digerente, abbiamo bisogno non soltanto di ascoltare la predicazione, perché abbiamo detto che la fede viene dall'ascoltare la parola di Dio, e questo è importante. Non vi può venire fede dall'ascoltare il telegiornale o altre trasmissioni interessanti, ma la fede viene dall'ascoltare la versione di Dio dei fatti, perché ognuno ha una sua versione e visione dei fatti. Come noi abbiamo ognuno una versione e una visione dei fatti degli altri, non solo dei fatti nostri. Dio ha una versione, una visione sua. E chi comincia a entrare in questa rivelazione che Dio dice la verità, e noi non sempre, può cominciare a cercare la visione dei fatti di Dio. Predicazione, parola di Dio, significa questo: capacità di cominciare ad ascoltare la versione dei fatti di Dio. Cosa dice Dio su quell'argomento? Potremmo fare mille esempi, uno solo. Cosa dice Dio sul cuore dell'uomo? Non certamente quello che dicono molti filosofi, i quali dicono che il cuore dell'uomo è buono. Dio dice: il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Allora capite bene che la fede comincia a cercare di ascoltare quello che dice Dio su quell'argomento, e allora nel momento in cui comincia ad ascoltare Dio su quell'argomento, dice: se il mio cuore è insanabilmente maligno, sono messo male. Se il mio cuore è insanabilmente maligno, mamma mia, c'ho un tumore profondo, mamma mia, sono in crisi. Ecco, il ricevere la versione dei fatti di Dio comincia a mettere in moto qualche cosa che sicuramente poi porterà alle soluzioni di Dio, perché mettere in discussione la propria santità ci porterà a scoprire che Dio ha una nuova identità per la tua vita. Quindi è inutile che tu devi fare finta di essere buono, anzi Dio ti sta dicendo: scopri che sei un fango. Sei un fango io? Ma come, io ho aiutato sempre gli altri, ho fatto le brave cose. Perché la verità di Dio ci libera. Conoscerete la verità se perseverate nella mia parola, disse Gesù ai suoi discepoli. Diventerete, sarete miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma non nel senso che appena scoprite la spinta istintuale cattiva diventerete liberi di uccidere gli altri. Quella è la verità umana, ma liberi di aderire al progetto di Dio, liberi di rinascere, liberi di scoprire un'identità nuova. La fede si basa sull'ascolto della parola di Dio, ma poi non basta ascoltare, leggevamo, ma bisogna assimilare attraverso la fede. Bisogna realmente ricevere l'importo di quello che ascoltiamo, al di là di quello che ci dicono le emozioni. Due immagini di due figli che ascoltano la parola del padre, spesso la citiamo, che dice: vai a lavorare nella vigna. Ricordate quella parabola? Il primo l'ascolta, ma non l'assimila. Il primo l'ascolta e dice: sì papà, sì, sono lì. Poi se ne va in un altro posto. Il secondo sembra che non l'ascolta, cioè a livello emozionale gli dà persino fastidio, gli dice: no, non la voglio. Però poi la assimila e va e mette in pratica. Quindi non lasciatevi fuorviare da quelle persone che dicono sì, 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 ma è no, 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 no. E da quelle che sembra che dicono no, ma nel loro cuore poi aderiscono, sanno che quella è la volontà di Dio per la loro vita e quindi cominciano a lavorare su quella parola fino che l'hanno digerita e poi si realizza automaticamente nella loro vita. Ma andiamo avanti, perché se no ci fermeremmo troppo su questo argomento. Quindi conclude lo stesso scrittore, dice: loro non l'assimilarono per fede e quindi non giovò nulla. Noi che abbiamo creduto, verso 3, infatti entriamo in quel riposo. E qui c'è una dimensione importante, fratelli, in queste tre parole: credere per entrare nel riposo, credere per superare tutto lo stress, l'ansia, la nevrosi. Credere ci permette di entrare nel riposo. Qualche parola su questo versetto, che significa? Quando è che noi di solito ci possiamo riposare? Qualcuno dice: mai. Quando è che uno si riposa? Dopo che pensa di avere fatto i propri compiti, le proprie cose. Ci sono quelli che si riposano anche menefreghisticamente e anche se non hanno fatto niente, perché tanto c'è qualcuno che lavora per loro, no? Ma normalmente noi riposiamo dopo il giusto riposo. Si parla del riposo del guerriero, no? Il riposo del giusto. E in qualche modo perché sappiamo che qualcosa si è compiuto. Se infatti viviamo delle incompiute, viviamo delle situazioni di disagio, spesso non riusciamo a riposare. Non per questo i disturbi del sonno stanno crescendo in maniera esponenziale. Perché? Perché ci sono così tante cose precarie, così tante cose difficili, così tante cose irrealizzate nella vita delle persone che continuano a pensare dovrei fare quello e sarebbe opportuno fare quello e quello non l'ho controllato e quell'altro è sopra, è sotto, è sopra. Quindi il riposo comincia a essere minato alla base. E ci sono un sacco di persone che non riescono non soltanto a riposare la notte, ma non riescono a vivere momenti di riposo reale, che si stancano di più quando si fermano, perché fino a che corrono magari sono impegnati, se poi si devono riposare invece viene fuori tutta l'ansia, la paura, tutte le cose irrisolte, tutti i problemi, tutte le tensioni, anche le cose pratiche, le cambiali da pagare, dico non soltanto cose immaginarie. Ed è difficile riposare. Dio ci dà una ricetta questa mattina per entrare un po' di più nel riposo, per entrare in una dimensione dove tutto è controllato da Lui. Questo è importante, fratelli. Quando siamo noi a dover controllare tutto, questo cosa produce? Ansia. È qua, è là. Io non sto dicendo che uno diventi incosciente, ma noi siamo estremisti. Io credo che quelli che si convertono di solito sono gli estremisti, quindi hanno poi bisogno di trovare un equilibrio, perché sono quelli incoscienti totali, tanto c'è qualcun altro sempre che se ne occupa. E ci sono quelli che vivono l'ansia continua di preoccuparsi, la preoccupazione angosciante, il controllo delle situazioni. Vogliono controllare tutti e tutto. Dio ci vuole fare sperimentare un riposo. Spesso mi viene l'immagine di Gesù, qualche volta l'ho condiviso, io lo vedo come una persona estremamente impegnata, ma che riposava nel suo impegno, può sembrare strano, riposava nel suo correre. Non era sempre come qualcuno che arrivava tardi agli appuntamenti, ma arrivava sempre al momento perfetto. Anche quando gli altri pensavano che era arrivato in ritardo, vedi la resurrezione di Lazzaro, altri episodi, lui arrivava secondo un tempo che era il tempo di Dio. Noi abbiamo bisogno di cominciare a scoprire il tempo di Dio per la nostra vita, né più lenti né più veloci. E potrebbe essere diverso per ognuno di voi. Tante volte vedete dei fratelli estremamente dinamici che fanno corrono a destra e a sinistra e voi volete imitarli, vi viene lo stress. Forse uno preferisce imitare quelli che non si muovono. Fede per entrare nel riposo. Fede, cioè, per poter attingere a delle risorse sovrannaturali. E in questo senso, fede per poter scoprire una pace che ti permette di mantenere la serenità anche nella difficoltà. Fede per sapere, per esempio, se solo voi riusciste a scoprire una verità fondamentale, che il cristiano non può morire, per esempio, un a caso, ma così determinato, nel senso che non può morire, non nel senso fisico, capite bene, ma che il cristiano ha vinto la morte, ha una vita eterna, ha una dimensione che trascende la materia. Se voi riusciste a realizzare questa fiducia, ma avete idea di quanto diminuirebbe la vostra ansia? Non dico l'ipocondria, ci sono alcuni che hanno la paura sempre di avere tutte le malattie, io per esempio ero così, figurate che poi ho studiato medicina, quindi proprio mi sentivo sempre ammalato di tutto. La fede che non potete morire vi fa vivere in maniera diversa, vi fa essere sereni, anche se in certe circostanze come i primi discepoli mettevano in gioco la loro vita e morivano fisicamente, ma non potevano morire. Qual era la loro serenità? Di non poter morire. Niente e nessuno li avrebbe potuto separare da quello che era qualcosa di stabile, di vero. Ecco perché abbiamo bisogno di fede per capire quello che è stabile e vero nella nostra vita. Perché se stabile è vero è il conto in banca, appena il conto in banca fa così, noi entreremo in un'angoscia tremenda. Se stabile è vero è il sentimento del partner, appena il partner ci guarderà con una faccia diversa, andremo in crisi tremenda. Se stabile è vero è quello che dicono gli altri di noi, appena ci saranno i momenti in cui gli altri non diranno bene di te, andrai in crisi. Fede ti permette di restare fermo su quello che Dio dice di te, neanche su quello che tu dici. Qualche volta condividevo con qualcuno che i primi anni, forse anni, sì, mesi sicuro, ma anni della mia fede, che poi non era tanto fede, io non riuscivo a credere alla realtà della salvezza. Non riuscivo a credere, cioè se io mi comportavo bene e mi sentivo bene, per me ero salvato. Però se l'indomani mi comportavo male e sentivo l'inferno, ero nuovamente all'inferno. Cioè, quindi io mi mettevo un giorno all'inferno e un giorno al paradiso, un giorno all'inferno e un giorno al paradiso, fino a che non è nata quella consapevolezza, al di là delle mie sensazioni, che con un'unica offerta egli ha per sempre reso perfetti quelli che sono santificati, che Dio aveva messo il paradiso nel mio cuore e non dipendeva dall'atmosfera, dai miei sentimenti il paradiso, ma era un dono prezioso di Dio. Capite? Fino a che questa realtà non è stata assimilata, il dono di Dio era subordinato alle mie emozioni, quindi lo sentivo, non lo sentivo, chissà, chi non sa. Oscillazioni tremende. Quando è stato assimilato per la fede, alleluia, ho cominciato a vivere una serenità, una certezza del suo amore che non dipendeva dalle circostanze. Capite quanto è importante attraverso la fede realizzare il progetto di Dio? Noi che crediamo, noi che abbiamo creduto, entriamo infatti in quel riposo. È Romani 10:8 che è un versetto conosciutissimo da tutti e ci avviamo verso la conclusione, facciamo uno sprint finale. Cosa dice? Dopo aver parlato che la legge ha tutta una visione delle cose, cosa dice la parola della fede? Dice: la parola è vicino a te, nella tua bocca, nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Qui scopriamo qualcosa di incredibile. Col cuore si crede, quindi la fede non è un'espressione mentale, non è uno slancio mistico presente in tutte le culture, ma è una caratteristica del nostro spirito, una caratteristica profonda. Col cuore si crede, con la bocca si confessa. Abbiamo bisogno di credere e confessare, esprimere, dare un linguaggio alla nostra fede. Ed è meraviglioso scoprire come finisce là: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Che significa, fratelli, sorelle? Chiunque crede in Lui non sarà deluso. Significa che la fede si poggia su qualche cosa che non può fallire. Quindi se tu sei deluso, vuol dire che in quelle cose in cui sei deluso non stai appoggiandoti in Lui. Io per tanti tempi sono stato un deluso. Dio, Signore, ma qua, ma là, ma... Ma poi ho scoperto che ero deluso delle mie aspettative, di quello che io avevo immaginato, di come io avevo immaginato, ma la fede mi porta a qualche cosa che è stabile, che è eterno. Se attraverso la fede tu cominci a vivere un pezzettino di pace eterna, non nel senso di morte, di pace reale, quella è tua. È tua, non ti sarà più tolta. Se attraverso la fede vivi una gioia soprannaturale, scoprirai che non dipende dalle circostanze. La fede reale non può deludere. Molti sono delusi dalla mia fede, la mia fede intendendo il mio sistema religioso, ma la fede si poggia su un materiale che Dio ha già preparato per te. La fede è qualcosa che non può deludere se è basata sulle parole di Dio, sulla parola di Dio, attenzione, ma sulla opera che Dio ha fatto in te. Cioè, ti faccio un esempio: se tu credi veramente che Dio ha messo la pace nel tuo cuore, indipendentemente da tutte le guerre che si scateneranno intorno a te, tu potrai sperimentare quella pace. Se tu credi veramente che Dio ha messo amore attraverso lo Spirito Santo nel tuo cuore, indipendentemente dall'odio che riceverai, tu potrai sperimentare quell'amore, non sarai deluso. Cioè, noi possiamo essere delusi da noi stessi, delusi dagli altri, delusi da quelli che ci sorridevano e invece ci hanno colpito, da quelli che ci dicevano che erano che noi eravamo importanti per loro e poi abbiamo scoperto che ci hanno manovrato perché gli servivamo per qualcosa, eccetera, eccetera. Possiamo essere delusi da tante cose, ma la vera fede produce un'opera. Non esiste una fede che non produca un risultato reale. Non è fede reale. La fede ti permette di prendere qualcosa che Dio ha preparato per te. Ecco perché chiunque crede in Lui non sarà deluso. Guardate che bello, Galati 3:21. Dopo aver detto Paolo che la legge non può produrre la vita, perché se la legge fosse stata capace di produrre la vita, la giustizia sarebbe venuta dalla legge, dice però verso 3:22, ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù fossero dati ai credenti. La legge ha rinchiuso tutto sotto peccato, come a dire la legge doveva servire a fare rendere conto del fallimento, tutto fallito, tutti hanno fallito, tutto quello che è prodotto a livello umano è un fallimento. Ma perché? Per rimanere falliti? Per fare l'esaltazione dei falliti? Per fare un club dei falliti? O per prendere, come dice la Scrittura, i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo? Tutto fallisce se non nasce da fede. Tutto quello che non nasce da fede è un fallimento. Non so se riuscite a comprenderlo. Tutto quello che non è risultato dell'avere attinto all'energia di Dio è un'energia effimera che forse ti durerà forse per un 10 chilometri, però poi appena aumenterà la salita della tua vita non ce la farai più con le risorse umane. Se non attingi alle risorse di Dio non potrai andare avanti. È meraviglioso, come a dire, Dio ha fatto sì che tutto fosse un fallimento per darci le sue cose. E noi tante volte continuiamo a mangiare le nostre cose fino a che ci fanno veleno. Poi alla fine diciamo, Signore, mamma mia che velenoso, dammi il tuo cibo. Ed è il verso che ho citato in Romani 14:23, chi lo vuole scrivere, dice: ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede. La tua condotta è dettata dalla fede o no? Perché tutto quello che non viene da fede è peccato, lo dice la Scrittura, tutto quello che non viene da fede è peccato. Che significa? Che se non attingiamo alle risorse di Dio, sembra che possiamo fare delle imprese gloriose, ma saranno dei fallimenti.
Forse sembreranno delle imprese gloriose fino a che qualcuno ci caserà, ci dirà: mi come sei megalomane, la tua megalomania ti ha fatto diventare qua, là. Ma in un'ottica eterna, tutto quello che non è nato dalla fede, cioè dalla possibilità di prendere il tesoro di Dio, alla fine dovrà rivelarsi inefficace. Questo è importante. È 1-0 e palla al centro sull'umanesimo. Su quelli che dicono l'uomo, 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 l'uomo senza Dio non ha grandi risorse, è un fallimento. Qualcuno potrà essere schiaffeggiato nel suo orgoglio di autogiustizia, ma Dio ce lo vuole fare comprendere e spesso ci farà passare, ti farà passare attraverso difficoltà, esami, proprio perché tu possa poi prendere quello che Lui aveva già preparato per te e possa capire che senza di Lui non puoi fare nulla. Senza di me non potete fare nulla, disse una volta Gesù. Nulla di costruttivo, nulla di vero, possiamo fare un sacco di cose. Ed è per questo ci alziamo in piedi. È per questo che lo Spirito Santo sta cercando di sviluppare fede nella tua vita. C'è una parte dove la scrittura in Luca 18,7 dice: Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui, tarderà nei loro confronti. Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Attenzione, qui si parla dopo la parabola del giudice iniquo, come a dire quel giudice a cui la donna va a chiedere giustizia, 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 e alla fine solamente per levarsi dalle scatole quella donna dice: gliela do la giustizia. E poi viene fatto questo esempio: se ci sono persone che stanno desiderando la giustizia, che gridano giorno e notte a Lui, Dio forse ritarderà. Però c'è un collegamento grande che ho scoperto in questo verso, cioè quando dice troverà la fede sulla terra, non sta parlando solamente la fede di quelli che sono increduli, ma la fede di quelli che magari sono così attenti a dire: Signore, voglio giustizia, voglio giustizia, voglio giustizia, che non hanno fede per scoprire che la giustizia, prima di essere qualcosa di esterno, è un dono interno. Perché ognuno di noi potrebbe vivere nel risentimento, nell'amarezza, perché le ingiustizie ci circondano, ma la fede che Dio ti vuole dare è per vivere già su questa terra una pace, una giustizia che non dipende dalla giustizia intorno a te. Quindi, come a dire, ma quando Dio torna, trova veramente che i suoi figlioli stanno credendo, stanno sperimentando già il regno di Dio, o sono là semplicemente che dicono: ah Signore, io la pace la potrò avere solamente quando Tu tornerai, oh Signore, la gioia la potrò avere quando Tu tornerai. È vero, quella sarà una gioia piena, ma intanto puoi sperimentare la pace, puoi sperimentare la gioia, perché il regno di Dio è nel tuo cuore. Qualcuno si era distratto, aveva pensato che Dio fosse all'esterno e ha detto: mamma mia, una pazzia. Dio ha messo un suo regno nel tuo cuore e tu puoi essere già un abitante di questo regno, puoi vivere le libertà del regno già da ora. La fede ti permetterà di andare da tante parti. Esempi incredibili nella lettera agli Ebrei: Mosè per fede abbandonò l'Egitto, simbolo proprio del peccato, senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. La fede ti fa guardare al di là, ti fa guardare al traverso, non ti fa girare tutte le traverse spinto a destra e a sinistra, punta su quello che Dio dice. Ecco perché puoi imparare ad essere costante. Se noi cresciamo nella fede saremo costanti, se noi non cresciamo nella fede faremo un giorno su, tre giorni giù, eccetera eccetera. Ma la fede ci fa guardare nell'invisibile, ci fa guardare al progetto di Dio senza poter essere smossi più di tanto. E il contrario della fede, e concludiamo, abbiamo accennato la scorsa volta, è proprio la paura, quella paura tremenda che porterà dei cattivi risultati. Un servo disse: ebbi paura e andai a nascondere il talento sottoterra, ebbi paura. Gli altri avevano fede e costruirono sul talento, sul dono che Dio gli aveva fatto. Cosa vuoi fare tu con l'eredità che Dio ti ha dato? Vuoi scoprirla per fede o vuoi avere paura? Per paura che non funziona, la metti da parte e continui a camminare con il tuo umanesimo. Cosa vuoi fare con le risorse di Dio? Vuoi metterle da parte? Vuoi dire: ho paura che non funziona, meglio che mi arrangio io. Sì, Dio, aiutati che Dio ti aiuta. Cosa vuoi fare con quello che Dio ti ha dato? Vuoi credere che può funzionare o, se non ci credi, ti continuerai a sforzare, cercherai di ricostruire i tuoi equilibri umani perduti, cercherai di ritrovare le risorse del passato, farai riesumare i cadaveri dei tuoi idoli. Cosa fai se non hai fede veramente in quello che Dio ha messo nel tuo cuore? La fede ti permetterà di andare avanti. La fede ti permetterà di resistere al diavolo. Resistetegli stando fermi nella fede. La fede, come scudo, ti difenderà dai dardi infuocati del maligno. E l'ultimo verso, che ho citato anche la scorsa volta: chi ha sete, venga e beva. Chi vuole, prenda in dono. E la vogliamo sintetizzare con questa espressione: prenda in dono. Questa mattina tutti siamo potenzialmente riempiti di questo dono meraviglioso. Dio in ognuno di voi ha messo delle risorse grandi. Non lo riuscirete a convincere che siete incapaci. Non ci riuscirete. Io ho cercato di convincerlo, non ci ha creduto. Non riuscirete a convincerlo che siete dei falliti, perché Lui ha messo un dono prezioso proprio nel vostro fallimento. Non li riuscirete a convincere che non potete cambiare. Ma è diverso il modo con cui cambierete. Non è solo questione di volontà. Io voglio, io voglio, io voglio. Non servirà a niente la tua volontà se non è accompagnata dal prenda. Prenda ha a che fare con la fiducia. Prendi, ti dice il Signore, la pace che ti serve. Io l'ho messa nel tuo cuore. Prendi l'amore che ti serve. Io l'ho messo dentro di te. Prendilo, è per te. Prendi le risorse nuove. Prendi la santità. Prendi la purezza. Prendi la tua vittoria. Questa mattina, se solo puoi credere. Capite quanto è importante la fede? Le sensazioni diranno: ma non posso credere, non vedo niente, non sento niente, sono nel deserto, mi vedo sempre più cattivo, più impuro, più lussurioso, più eccetera eccetera, mi vedo sempre più aggressivo, più amareggiato. Dio ti sta dicendo: ok, quelle sono le tue risorse umane, puoi anche pentirti, puoi anche dire: non voglio essere così. Ma non cambierai solamente dicendo: mia colpa, cambierai soltanto se la tua fede ti farà attingere a queste risorse nuove che ho messo in te. Quindi prendiamo questa mattina, fratelli, prendiamo in dono quello che Dio ha già messo nelle nostre riserve, quello che è già accreditato sul nostro conto. Prendiamolo, e prendiamolo proprio quando non ce la facciamo più. Lì prendiamolo, coltiviamo la nostra fede, esercitiamola con le piccole cose. Ci sono persone che vorrebbero avere fede per andare in India e non hanno fede per spostarsi da un punto all'altro. Pensano che poi in India comincia con la fede di spostarti in città, andare a visitare i quartieri di un certo tipo e poi avrai una fede per arrivare in India. Partiamo dalle cose più piccole. Partiamo dalle imprese più piccole di fede e la fede crescerà, crescerà. E io credo che per ognuno di voi la fede crescerà e potrete spostare delle montagne di amarezza, ma dopo che vi siete esercitati a spostare piccoli sassi, piccole cose, la fede crescerà. Porterete fuori risorse meravigliose. Preghiamo insieme perché ognuno possa crescere in questa fiducia nel progetto di Dio e negli strumenti che Dio ti ha dato. Signore, ti voglio pregare questa mattina perché mi rendo conto che spesso, Signore, siamo falliti perché continuiamo a cercare di conquistare con altre risorse, con altri sforzi, la vittoria. Ma io ti chiedo per i miei fratelli e per me che possiamo crescere nella fede, in questo apparato digerente che ci permetta di realizzare delle vittorie grandi, miracolose, sul nostro carattere, sui nostri limiti, sulla nostra personalità distorta, Signore. Che la fede ci permetta di non essere delusi, Signore. E voglio pregarti in questo momento per tutti quelli che si sentono delusi, senza bisogno di andare avanti. Se tu sei uno di questi, se tu sei una di queste, una persona che si senta delusa della sua esperienza, delle sue conquiste spirituali, delle sue conquiste umane, se ti senti deluso in questo momento, Dio ti sta dicendo: non stare a lamentarti per la tua delusione, non stare a tormentarti, ma comincia a metterti in una prospettiva di speranza, di fiducia, per prendere quello che ti serve, per scoprire queste risorse inesauribili. Prendi per fede quello che ti serve dal tuo cuore, dal cuore nuovo che Dio ti ha dato. Questa mattina prendi quello che ti serve e comincerai a sperimentare una vittoria sui limiti umani. Prendi, prendi per fede, prendi in dono dell'acqua della vita. Grazie Padre, nel nome di Cristo. Amen.
Amen. Vogliamo salutarci nel suo amore.